dell'argomento che mi è stato affidato, che riguarda non solo il monachesimo e il suo sviluppo nel Padovano, ma le origini del monachesimo prima e il suo sviluppo nel Padovano. Quindi sarò costretto a iniziare con una breve panoramica sul monachesimo, sulle sue origini, e poi cominceremo ad affrontare nel dettaglio, diciamo così, lo sviluppo invece nel Padovano. La fuga del mondo e la ricerca di un primo luogo, in primo luogo della propria personale salvezza, sono i carismi che distinguono il monaco dalle altre forme di vita religiosa, regolare e secolare. Il monaco è colui che cerca la perfezione cristiana nella fuga dal mondo e nella solitudine attraverso la preghiera e la mortificazione. La sua vocazione si esprime in due forme principali: l'eremitismo, che è l'esperienza di colui che vive solo con Dio, e il cenobitismo, quando più monaci vivono in un monastero facendo vita comune secondo una regola. Il monachesimo è nato in Egitto fra il III e il IV secolo d.C., in regioni inospitali e desertiche, ove si raccolsero migliaia di anacoreti. Si chiamava un luogo che si chiamava Tebaide e che è diventato un luogo tipico proprio per indicare questo momento della vita del monachesimo. Questa forma di monachesimo eremitico si diffuse rapidamente in tutto l'Oriente, in Egitto, in Palestina, in Siria, Anatolia, Etiopia, ed ebbe il suo rappresentante più noto in Sant'Antonio Abate, divenuto famoso in tutto il mondo cristiano attraverso la vita che ne scrisse Sant'Atanasio. Il deserto era il luogo che più di ogni altro si prestava al tipo di vita agognata da quegli eremiti, anche perché si rifaceva all'esperienza penitenziale di Gesù agli inizi della sua missione pubblica. Il passaggio al monachesimo cenobitico fu graduale e avvenne attraverso l'esperienza delle lauree o celle. I suoi primi legislatori furono San Pacomio e San Basilio. Questo monachesimo arriva in Occidente fra il IV e il V secolo d.C., proprio grazie alla diffusione della vita di Sant'Antonio Abate e delle regole di San Pacomio prima e di San Basilio poi. In particolare San Basilio, la regola di San Basilio, si diffuse nell'Italia meridionale, già nei primi secoli, diciamo, di questa vicenda. Le prime esperienze sono attestate nell'isola di Lerino, di fronte alla costa provenzale, nella Gallia, con San Martino di Tours, e in Italia. L'ideale monastico del cenobitismo, come ricerca di perfezione mediante la fuga dal mondo, si affermò con gradualità, trovando la sua sintesi più convincente nella regola benedettina. San Benedetto da Norcia, vissuto dal 480 al 547, è considerato il padre del monachesimo occidentale. La sua vita e la sua esperienza religiosa ci è nota grazie ai dialoghi di Papa Gregorio Magno. Inviato a Roma per compiervi gli studi, se ne fuggì disgustato dal basso livello morale della città e si rifugiò presso Subiaco, ove visse per 3 anni in solitudine in una grotta, quello che diventerà il Sacro Speco. Attorno a lui si raccolsero numerosi discepoli, desiderosi di imitare la vita austera, per i quali egli fondò 12 monasteri. Maturò allora il suo disegno di vita cenobitica. Per attuarlo, nel 529 si spostò a Monte Cassino, ove fondò la grande abbazia e scrisse la regola, che sarebbe divenuta il fondamento della vita monastica di tutto l'Occidente cristiano. La regola stabiliva le linee di fondo della vita comune dei monaci, tutta centrata su un sapiente dosaggio fra funzioni liturgiche, preghiera personale, silenzio, digiuni, ma anche attività di studio, di lavoro e di servizio per il buon funzionamento dei monasteri. Con il tempo la regola fu affiancata da nuovi testi normativi, detti costituzioni, e da raccolte di usi domestici, dette consuetudini, sulla cui base si fondava la vita quotidiana dei monaci. L'abate era il vero e unico capo del suo monastero, una specie di monarca, sia riguardo alle cose spirituali che alle cose temporali. Secondo le disposizioni di San Benedetto, doveva essere eletto dai monaci nell'ambito di ciascuna comunità, senza interferenze esterne. Egli doveva essere per i monaci soprattutto un padre amoroso e giusto, oltre che una guida sicura. Due i caratteri essenziali del suo governo, la discrezione e la prudenza. Egli doveva pertanto servire piuttosto che comandare ed essere amato piuttosto che temuto. Se l'abate era il padre, i monaci, i suoi figli spirituali, erano tutti fratelli fra loro, i fratres, i monaci. L'autorità dell'abate trovava un argine nella disposizione della regola che gli imponeva di consultarsi sempre con i suoi monaci riuniti in capitolo in tutti gli affari importanti del monastero. La giornata dei monaci era scandita in funzione della preghiera comunitaria o ufficio divino, effettuata in coro che aveva il suo elemento basilare nella recita dei salmi. San Benedetto, al capitolo 16 della regola, scrive infatti: dice il profeta, 7 volte al giorno ti ho dato lode. Noi, dice San Benedetto, realizziamo questo sacro numero di 7 se compiamo i doveri del nostro servizio all'ora del mattutino. E quindi, all'ora prima, alla terza, alla sesta, alla nona, al vespro e infine a compieta. 7 momenti di preghiera che venivano fatti comunitariamente in coro. La regola prevedeva anche un ufficio notturno o vigilia, almeno 2 ore dopo la mezzanotte in inverno e poco prima dell'alba in estate. Il lavoro era l'altra componente essenziale del tempo monastico che temperava l'incessante sequenza della preghiera comune e soprattutto evitava l'ozio. La regola ne parla nel capitolo 48, intitolato Il lavoro manuale quotidiano. La diffusione del monachesimo benedettino fu grandemente favorita dall'opera di Benedetto di Aniane, un monaco franco, funzionario regio, che aveva un grande prestigio presso la corte carolingia. Nell'anno 817 egli persuase Ludovico il Pio a emanare un editto che imponeva a tutti i monasteri dell'impero la regola benedettina, in luogo delle svariate regole o costituzioni allora vigenti un po' dappertutto. Nel 910 la fondazione dell'abbazia di Cluny in Borgogna da parte del conte di Aquitania segnò una svolta radicale per il monachesimo europeo e per la stessa vita della Chiesa. Da lì partì la riforma cluniacense, centrata su 3 pilastri. La dipendenza diretta dal Papa, di Cluny e delle sue dipendenze, senza interferenze laiche o ecclesiastiche. L'organizzazione congregazionale, che metteva fine all'isolamento dei singoli monasteri. Terzo, il riferimento stretto alla regola di San Benedetto, con una accentuazione particolare per la preghiera liturgica. La diffusione della riforma cluniacense fu impressionante, interessando centinaia e centinaia di monasteri in tutta Europa. Cluniacensi furono i papi Gregorio VII, morto nel 1087, cui si deve la riforma gregoriana, e Urbano II, che nel 1095 diede avvio alla prima crociata. Il X secolo fu caratterizzato da un susseguirsi di incursioni ungare che, a partire da quella devastante degli anni 8 e 99-900, avevano contribuito insieme alle scorrerie saracene a bloccare per lungo tempo la rinascita europea. Il graduale esaurirsi di tale invasioni permise di avviare in Europa una intensa fase di ripresa economica, demografica, religiosa e culturale. La società, prima ripiegata su se stessa e chiusa sulla difensiva, si aprì ai commerci favorendo il rifiorire delle città. L'accrescimento della popolazione e i conseguenti maggiori fabbisogni alimentari favorirono la messa a coltura di nuove terre e lo sviluppo dell'agricoltura. Di questo periodo parla a lungo e con parole suggestive Rodolfo il Glabro, un cronista coevo che nella sua cronaca dice testualmente: all'avvento dell'anno terzo dopo il 1000, su quasi tutta la terra, ma soprattutto in Italia e in Gallia, si assisté ad una ricostruzione delle chiese. Si sarebbe detto che il mondo stesso si scuotesse per spogliarsi della sua vecchiezza e rivestirsi in ogni parte di un bianco mantello di chiese. È in questo contesto che va letto anche il primo fiorire del monachesimo padovano. Santa Giustina è il primo monastero benedettino sorto in territorio padovano, l'unico fondato con sicurezza prima del 1000. Qui abbiamo una pianta della cattedrale di Santa Giustina, della chiesa di Santa Giustina, romanico-gotica, quella che è stata abbattuta per far posto all'attuale basilica cinquecentesca. L'ipotesi più accreditata è che il monastero sia stato fondato dal vescovo Gauslino nel 971. Gauslino, quell'anno, si era portato sulla tomba di Santa Giustina, trovando il luogo in stato di abbandono, e vi fece edificare un cenobio per monaci benedettini, così dice il documento, con abate Ingelberto, dotandolo anche di molti beni. Su questo punto esistono anche altre ipotesi, che non vengono escluse dagli storici. Per esempio, che sia stato fondato nel VI secolo. Forse da Opilione, il patrizio e alto funzionario regio, che nel 523 fece costruire la basilica e il sacello paleocristiano, di cui vediamo qui la pergola del secolo VI, con le scritte di questo periodo, e l'altare di San Prosdocimo. Il timpano, dello stesso periodo, che parla appunto della fondazione di Opilione, o meglio, della donazione di Opilione per la fondazione della basilica e del sacello di San Prosdocimo. E infine l'immagine di San Prosdocimo, che è stata rinvenuta solo nel 1957, quando è stato aperto il sepolcro del santo. Un'altra ipotesi dice che il monastero, ritiene che il monastero sia stato fondato comunque prima dell'828 d.C., dato che ci è pervenuta una copia tarda di un documento di quell'anno in cui è nominato il monastero di Santa Giustina e il suo abate Milone. Se non che sia le carte di Opilione che quella di Milone sono ritenute dei falsi, anche se con fondamenti di verità. Vi è infine un'altra ipotesi che vuole che il monastero sia stato fondato dal vescovo Rorio nell'874. Rorio, come avrebbe fatto nel secolo successivo Gauslino, si era recato a visitare la tomba di Santa Giustina e decise di farvi costruire un ospizio, un senodocchio si diceva allora, per il ricovero dei malati e dei pellegrini. Vi insediò una comunità religiosa retta dall'abate cristiano, dotandolo anche lui di molti beni. In questo caso il documento è ritenuto autentico, ma vi è chi ritiene che la comunità insediata da Rorio non fosse benedettina, ma di tipo canonicale, quel tipo di comunità che vivevano attorno o vicino al vescovo o in altre chiese sotto forma di canonici, di canoniche, va bene, per fare cura d'anime, per dedicarsi al prossimo, come avrebbero fatto in tempi più recenti gli ordini mendicanti presso da noi, ma non, diciamo, una comunità che fosse invece dedita alla contemplazione e alla fuga dal mondo, che è il carattere distintivo e originario del monachesimo benedettino, che si trova scritto con chiarezza nella regola. Va anche ricordato che prima del 1000 diversi monasteri extradiocesani, pur non essendo insediati nel nostro territorio, avevano in esso vaste proprietà o case o chiese. Per esempio il monastero di San Zaccaria di Venezia, che aveva grandi proprietà in un sedice. Dopo il 1000 e dopo la fondazione di Santa Giustina sorgono nel territorio numerosi monasteri per iniziativa dei vescovi o delle grandi famiglie del territorio, ma talora anche di laici e di preti. Nel 1026 il vescovo Orso, per esempio, fonda i monasteri femminili di Santo Stefano e San Pietro, due monasteri molto importanti nella storia di Padova, entrambi femminili, per dire l'importanza che avrà poi nel passare dei secoli il monachesimo femminile. Dopo Santa Giustina nascono due monasteri femminili. Più tardi, nel 1034, Litolfo da Carrara fonda Santo Stefano di Carrara, che qui vediamo, mi pare, ecco, nello stato attuale. Poi, nello stesso periodo, la famiglia da Montagnone fonda il monastero di San Daniele in Monte. Scusate, fonda il monastero di Candiana, vedo qua. Carrara. Il monastero di Candiana, che è stato fondato da Ida Calaone, chiedo scusa. Ecco qua invece lo stato attuale del monastero di San Daniele in Monte, che ha avuto origine nell'undicesimo secolo, alla fine dell'undicesimo secolo, per opera dei da Montagnone. Il monastero di Praglia, va bene, fondato sempre alla fine dell'undicesimo secolo da Uberto Maltraverso di Montebello. Nel secolo successivo furono fondati il monastero di Campese, il monastero di San Giacomo di Monselice, che qui vediamo nello stato attuale, e il monastero di San Benedetto a Padova, dai Transelgardi Forza Te, che qui invece vediamo in un disegno del 1764. Si tratta in genere di un monachesimo di matrice feudale e consono al sistema allora vigente delle chiese private. Un monachesimo che entra in crisi a seguito della lotta per le investiture e in concomitanza con le profonde trasformazioni della società di quei secoli. L'indebolimento del papato e dell'impero, impegnati appunto in questa lotta, la cresciuta mobilità degli uomini, pensiamo alle crociate che si susseguono nel corso del XII secolo, gli sviluppi dei commerci e la rivoluzione agricola, la nascita dei comuni e la formazione dei nuovi ceti sociali. Nel 200, nel pieno fiorire della Padova comunale e in concomitanza con le difficoltà incontrate dalle fondazioni appena nominate, si assiste ad uno sviluppo ineguagliato del monachesimo padovano. Nei primi 60 anni del secolo vengono fondati in città e nel territorio ben 44 nuovi monasteri, sugli 87 censiti nel territorio padovano dal monastico di Padova. L'aspetto più eclatante di questo fenomeno fu la nascita dell'Ordo Santi Benedicti de Padova, o dei Monaci Albi, di cui fu promotore nel 1224 il beato Giordano Forzatè, priore di San Benedetto. Per il territorio padovano fu il fenomeno religioso più rilevante del XIII secolo, prima dell'affermazione degli ordini mendicanti. Alla congregazione degli Albi aderirono in breve tempo circa 25 monasteri, vecchi e nuovi, di origine eremitica taluni, altri di origine ospedaliera o canonicale, altri ancora sorti senza regola precisa, maschili o femminili e anche doppi. Questi monasteri uscirono praticamente indenni dalla tirannia eseliniana che Padova visse dal 1237 al 1256. Indenni loro i monasteri, ma non i loro capi. E infatti Giordano Forzatè, fondatore dell'ordine, e Arnaldo da Limena, abate di Santa Giustina, furono incarcerati ed esiliati da Ezzelino. Gli Albi subirono un precoce, ma anche se lieto, lento declino con l'avvento e l'affermarsi degli ordini mendicanti, di cui avevano in qualche modo anticipato a Padova la spiritualità e l'apertura ai tempi nuovi. Qui vedete una figura, un disegno di Giordano Forzatè, e qui l'Ordo Domorum, cioè la sequenza delle case, sono 25, come abbiamo detto, di cui 8 sono femminili, quelle segnate in blu, e le altre o maschili o doppie, dove c'è il D vuol dire che sono doppie. 3 di questi monasteri sono sorti fuori della diocesi padovana, ma la gran maggioranza, anzi quasi tutti, sono interni alla diocesi, perché questo è stato un fenomeno prettamente padovano. Vediamo a questo punto un esempio di fondazione di un monastero, quello di Santa Maria in Vanza, avvenuta nel 1218 ad opera di un privato con il patrocinio del vescovo. Dice il documento di fondazione: il 14 novembre a Padova, davanti alla cappella episcopale, alla presenza di Giordano, priore di San Benedetto, di Gregorio, priore di Santa Maria di Monte delle Croci, di prete Crescenzio di San Luca, che poi il beato Crescenzio da Campo San Piero, il nobile Gerardo Fugolino D'Agnanfo, in presenza dell'arciprete Floriano e di 8 canonici padovani, per la salvezza della sua anima, questa è la motivazione che ricorre quasi sempre in questo tipo di documenti, ha donato al vescovo Giordano un campo di terra situato nella sua proprietà in capo al ponte di San Luca, in piena città, perché vi sia costruita una chiesa con annessi locali in cui una comunità di religiosi possa vivere e servire Dio. Lo stesso giorno il predetto vescovo, fatti salvi i diritti della chiesa cattedrale padovana, ha dato e concesso a Gerardo la prima pietra croce segnata e benedetta per la costruzione in detto luogo di una chiesa in onore di Dio e della Beata Vergine Maria. Qui il documento si chiude. Pochi anni dopo il nuovo monastero sarebbe entrato nella neocostituita Congregazione degli Albi, il cui fondatore Giordano Forzatè aveva partecipato come testimone alla fondazione. A questo punto vorrei almeno accennare ai rapporti che sono intercorsi fra i monasteri padovani e il comune, o i comuni, diciamo, del territorio, che sono sempre stati rapporti molto intensi e anche interessanti da studiare. C'è un primo tipo di rapporti che consiste nell'intervento del comune direttamente nella fondazione. Il comune si fa promotore. Successo per Padova, per esempio, il monastero di Santa Maria degli Armeni nel primo 300 è sorto per esplicita volontà del comune di Padova. Ma per esempio il comune di Monselice nel 1162 ha patrocinato la fondazione del monastero di San Giacomo di Monselice e poi il secolo successivo quello di San Giacomo di Montericco. A Est è successa la stessa cosa per i monasteri di Santo Stefano e di San Michele. Spesso i comuni prendevano poi sotto la propria protezione i monasteri per difenderli dalle mire dei laici o anche degli ecclesiastici che volevano impadronirsi dei loro beni. È il caso di Sant'Agata a Padova e di Pralia. Pralia nel 1307 rischiò di perdere tutto il suo patrimonio per una lite che aveva in corso col vescovo di Padova che a causa della debolezza del monastero voleva approfittarne per farsi padrone, diciamo, ecco, del monastero. Il caso di Sant'Agata è abbastanza esplicito, vorrei approfondirlo un po'. Sant'Agata era uno dei maggiori monasteri padovani. Era sorto all'inizio del 200, sarà distrutto alla fine del 300 durante la guerra fra i Carraresi e i Viscontei. Ma nel 200 era un monastero veramente potente, aveva una sessantina di monaci e un patrimonio molto esteso. Bene, nel 1302 il comune prende questo monastero sotto la sua protezione e lo statuto che stabilisce questa decisione dice così: sotto la podestaria di Florino da Brescia, nella seduta del Maggior Consiglio del Comune di Padova del 20 dicembre 1302, il Signor Podestà ha sottoposto al voto dei 291 consiglieri presenti questo statuto, che è piaciuto a tutti salvo che a 76. Quindi c'era una grossa minoranza che non aderiva a questa. Dice lo statuto approvato in quell'occasione: per amore di Dio e per scopi di pietà, misericordia e carità, e affinché nostro Signor Gesù Cristo si degni di conservare il pacifico stato della città di Padova, si delibera che la chiesa, il monastero e i beni di Sant'Agata siano e debbano essere sotto la protezione del comune di Padova, siano mantenuti e difesi e godano e debbano godere dei privilegi e vantaggi previsti dagli statuti del comune stesso. Per dire l'importanza di questo monastero, vi ricordo che all'interno delle mura monastiche vi era uno scriptorium, cosa rara anche nei monasteri maschili. Bene, in questo monastero c'era uno scriptorium, non solo, c'erano dei religiosi, delle monache e anche dei conversi che erano abili nella scrittura, nella confezione di codici liturgici. Nella biblioteca del seminario di Padova sono conservati tre grandi lezionari miniati scritti da un converso di Sant'Agata e una Bibbia in tre volumi scritta e sottoscritta, quindi firmata con nome, da una monaca di Sant'Agata. Tutti miniati da splendide miniature. Proseguiamo. Un altro modo molto, molto bello che mostra questo legame fra comune e monasteri è il fatto che il comune decise nel 200 di mettere i suoi statuti, no, in quattro monasteri padovani. Qui parlavamo di Sant'Agata, mi sono dimenticato di girare la diapositiva, ma qui vedete per esempio l'elenco, va bene, dei beni di Sant'Agata, la prima pagina praticamente del Liber di Sant'Agata del 1304, in cui sono elencati tutti i suoi beni, e che è uno splendido codice, va bene, in Carolina, in gotica libraria, che dimostra quanto le monache avessero coscienza di sé. E questa è una delle loro corti, in cui vedete le case fatte con tetti di paglia, sui casoni praticamente, ma anche case di mura con pozzo e tutte le officine necessarie per l'uso agricolo. Qui invece vedete la Padova dei secoli XIII e XV, con i quattro monasteri in cui il comune di Padova aveva deciso di porre i suoi statuti. Sono quattro monasteri albi, va bene, e se guardate sono piazzati praticamente alle, ai quattro lati della città, fuori delle mura più antiche di Padova, fuori dell'anello fluviale praticamente. Vi era poi il culto dei santi che i monasteri coltivavano presso la popolazione, oltre che nel monastero, e che era un segno di patriottismo comunale chiarissimo. Nel 200 si manifestò, diciamo, la santità in molti modi. Molti personaggi furono ritenuti beati se non santi. Voi conoscete i nomi del beato Crescenzio, va bene, che era sepolto a Santa Cecilia, del beato Giordano Forzatè, di cui abbiamo parlato, che si trova, la cui tomba è ancora oggi a San Benedetto, beato Arnaldo, va bene, abate di Santa Giustina, la beata Beatrice d'Este, va bene, che visse la sua esperienza monastica nel 200 sul Gemona, il cui corpo oggi si trova a Este, il beato Pellegrino e il beato Compagno, che erano due santi venerati dalle monache di Santa Maria di Porcilia, la beata Eustochio, monaca che visse nel 400 nel monastero di San Custodio. E infine, con i soldi, ovviamente. Il comune di Padova interveniva spesso per finanziare iniziative e bisogni dei monasteri, rifacimenti di refettori, di dormitori e via discorrendo, e dava dei soldi. Ci sono poi da sottolineare anche i rapporti che i monasteri hanno avuto con l'università. Sono rapporti importanti, forse qualcuno ve ne parlerà nei prossimi incontri, ma io intanto voglio accennarvi almeno a tre episodi. Nel 1262 a Sant'Urbano, che era una dipendenza di Praglia, una dipendenza cittadina di Praglia, prossima, diciamo vicina, che si trovava in ghetto praticamente, dove si trova il ghetto attuale. Bene, nel 1262 a Sant'Urbano viene letta e approvata dai professori e dagli studenti dell'Università di Padova, che era stata fondata nel 1222, va bene, la cronica di Rolandino, che è il testo principale, va bene, testo principale per la conoscenza della storia padovana del 200. Un testo bellissimo, che è stato anche tradotto recentemente, che si può anche leggere con grande interesse. Nel 300, l'abate di Santo Stefano di Carrara fu a lungo vice cancelliere dell'Università di Padova, in luogo del vescovo che per diritto era l'arcicancelliere dell'Università. E poi monaci, diversi monaci e anche alcuni abati di monasteri padovani, penso soprattutto a Santa Giustina e a Praglia, furono studenti e professori all'Università. Dico un nome, non è un monaco, ma era un abate commendatario, Francesco Zabarella, va bene, fu docente all'Università di Padova, dopo essere stato commendatario di Praglia. Infine, rapporti dei monasteri padovani con le parrocchie. Questo è un tema molto, molto discusso, che io accenno appena, per dire che nonostante la volontà stabilita dalla regola di chiudere i monaci all'interno delle mura, come dire, no? Attraverso anche le clausure nel caso delle monache, va bene, e tuttavia da sempre praticamente i monaci si sono trovati coinvolti in episodi di cura d'anime. In Padova, città per esempio, vi erano diversi monasteri, anche femminili, che avevano la gestione di parrocchie. Santa Giustina ne aveva tre, San Leonardo, San Pietro, Santo Stefano e via discorrendo. Santa Giustina, oltre alle tre parrocchie cittadine, di San Daniele, di San Matteo, di Santa Giuliana, va bene, ne aveva altre 13 nel territorio, soprattutto nella Bassa Padovana. Praglia, a sua volta, ne aveva tre nei territori da lei controllati. Va bene, la parrocchia di Tramonte, di Tencarola e di Carbonara. Sono due casi, soprattutto quello di Santa Giustina e quello di Praglia, che sotto questo aspetto sono stati indagati a fondo. E per Praglia si è potuto giungere alla conclusione che il suo controllo sul territorio dal punto di vista religioso nel XV e XVI secolo era così forte, così intenso, attraverso anche tutta una serie di altre chiese, altri santuari, chiesa della Madonna, il Monte della Madonna era di Praglia per dire, altre chiese, aveva costituito quasi una piccola microdiocesi, esente in qualche misura anche dal controllo episcopale. Infatti c'è un secolo e passa di tempo che, in cui si vedono gli abati andare a fare le visite pastorali, ma i vescovi non entrano in quelle parrocchie, come dire. Bisognerà arrivare molto avanti nel tempo al Concilio di Trento perché anche Praglia riesca a entrare a pieno titolo, diciamo, nell'ambito del controllo vescovile diocesano. Il 300 fu un secolo di involuzione, questo è noto, sotto tutti gli aspetti, sia per anche per il monachesimo, come per tutta la società italiana. I fattori di crisi principali furono la cattività avignonese, cioè il trasferimento del papato da Roma ad Avignone, che avvenne nel 1305 e durò fino al 1374. Subito dopo si registrò il grande scisma, cioè una spaccatura all'interno della Chiesa, che vide la presenza anche di due papi contemporaneamente e anche di tre papi. Poi il diffondersi nei monasteri della pratica della commenda, che era stata inventata per risanare i monasteri e che invece li ha affossati praticamente. Poi il disgregarsi, lento ma inevitabile, della società feudale per l'avvento di nuovi ceti e di nuove problematiche. E poi anche, soprattutto, le continue guerre e le grandi pestilenze che hanno colpito l'Europa intera in questo periodo. Pensiamo alla peste nera del 1348 che ha decimato le città e anche i monasteri. A Padova il secolo fu caratterizzato dal lungo dominio dei Carraresi, sappiamo bene. Gradualmente essi assunsero il controllo dei principali gangli della Chiesa padovana: l'Episcopato, il Capitolo della Cattedrale, i monasteri, piazzando dappertutto personaggi a loro fedeli, spesso figli del Signore. Successe per i monasteri, per esempio, di avere abati o badesse che venivano, che troviamo presenti a Santa Giustina, a Sant'Agata, a San Pietro, a Praglia, a Santo Stefano e a Santo Stefano da Carrara, tutti controllati dai Carraresi. Comunque il monachesimo padovano visse allora un periodo di decadenza che portò all'estinzione di 11 monasteri e si concluse nel 400 con la chiusura di 22 case. Cessarono di esistere comunità benedettine importanti come Santa Maria in Vanzo, San Giovanni di Verdara, San Michele di Candiana, San Daniele in Monte. I benedettini spariscono da queste case. Va però detto che in diversi casi questi stessi luoghi furono subito occupati da nuove congregazioni monastiche o canonicali, come i camaldolesi, che entrarono a Santa Maria di Pulcilia, per esempio, e poi più tardi nel Rua, Monterua, gli olivetani, che dopo essersi insediati a Santa Maria della Riviera occuparono il Venda e San Benedetto Novello nel 1442, i certosini, a San Bernardo prima e poi nel secolo successivo, nel 500, nella Certosa di Vigo d'Arzere, e così via, anche altri ordini. Passiamo al 400. Nel 1405 Venezia si impadronisce di Padova e di gran parte della terraferma veneta, dopo aver sconfitto la dinastia carrarese e averla decimata, distrutta praticamente. La presa del nuovo potere sulle istituzioni monastiche fu immediata e duratura. Per quattro secoli quasi tutti i vescovi di Padova furono membri della nobiltà veneziana. Diversi monasteri furono dati in beneficio o posti sotto la guida di prelati veneziani o di monasteri veneziani, per esempio Santa Giustina, Santa Maria delle Carceri, San Giovanni di Verdara e via discorrendo. Santa Giustina, vedremo, no, ebbe proprio in Ludovico Barbo il suo rinnovatore. Mediante le sue magistrature, i provveditori sopra i monasteri e la deputazione ad Apias Causas e i suoi rappresentanti, che erano i protettori dei monasteri femminili, Venezia mantenne sempre un controllo strettissimo su ogni aspetto della vita dei monasteri padovani. A Santa Giustina Nel 1409 si insedia come abate il giovane patrizio veneziano Ludovico Barbo, che abbiamo già nominato, che era stato in precedenza commendatario di San Giorgio in Alga di Venezia. Era molto giovane. La grande abbazia padovana era allora in uno stato di profondo degrado. Dice lui stesso in un suo scritto: le abitazioni, gli ambienti e tutte le officine erano in tale stato di rovina che a stento si sarebbero potuto trovare perfino dei tuguri e men che mai dei locali abitabili per l'abate e per i tre monaci che erano rimasti. Quel luogo si presentava come un ricettacolo di vizi, di fornicazioni e di piaceri, e un così nobile cimitero di santi era deturpato da pubblici abominevoli scandali. Solo i meriti dei santi che lì riposavano trattenevano l'ira divina ad evitare l'annientamento di questa nuova Soma. Parole del fondatore, del rifondatore di Santa Giustina. Un giudizio fin troppo severo. Egli comunque vi ripristinò l'osservanza della regola benedettina, mise ordine nell'amministrazione, avviò un'opera di recupero e di riordino dell'immenso patrimonio del monastero, che in quel momento contava sulla proprietà di almeno 16.000 campi. Trovò l'appoggio delle autorità ecclesiastiche e laiche e la simpatia del mondo universitario, da cui arrivarono le prime nuove professioni che cambiarono la vita del monastero. Nel giro di qualche anno, Santa Giustina diventò un esempio per altri monasteri in crisi. Ecco il Barbo, questa è la pietra tombale che si trova nel coro vecchio di Santa Giustina. Questa è una panoramica su Santa Giustina, questa è la Santa Giustina ricostruita nel Cinquecento. Nel giro di qualche anno Santa Giustina diventò un esempio per altri monasteri in crisi, suggerendo al Barbo l'idea di una congregazione detta in origine De Unitate o De Observantia e poi semplicemente Congregazione di Santa Giustina di Padova, che nel giro di poco più di un secolo riuscì ad unire circa 70 monasteri di tutte le regioni italiane, compresi Praglia e la stessa Montecassino, che nel 1504 entrò nella congregazione e in seguito a questa entrata la congregazione mutò nome diventando Congregazione Cassinese. Fondamentali per la riforma del Barbo furono il ripristino dell'osservanza benedettina, il superamento però dell'idea autonomistica delle vecchie abbazie, la fine inoltre dell'abbaziato a vita che la regola prevedeva, la fine delle commende, la dipendenza diretta dal Papa, la pratica della devozio moderna, cioè della preghiera personale accanto a quella liturgica, la diffusione in monastero e poi in tutta la congregazione della imitazione di Cristo, che di questa devozio moderna era un po' un libro importante. Sui terreni del monastero fu avviato un colossale piano di risanamento, di bonifiche e di messa a cultura che consentì di finanziare nel Cinquecento la costruzione dell'attuale grande basilica. Quello che diremo adesso per Santa Giustina, che forse vi dirà con più dettagli chi mi seguirà, potete immaginarlo in piccolo anche per gli altri cenobi, almeno i più importanti, Praglia per esempio. Praglia io non dico niente, ma sostanzialmente anche per Praglia è successa una cosa del genere. Le proprietà fondiarie di Santa Giustina erano in origine di 30.000 ettari, che nel 1534 un esproprio della Repubblica Veneziana ridusse a 10.000, equivalente non a 16.000 come avevo detto, ma a 26.000 campi. A fine del Settecento la proprietà di Santa Giustina era ancora, ecco, di 16.000 campi, al momento della estinzione del monastero. I beni erano divisi in 5 corti: Corezzola, che era la principale, poi Maserà, Legnaro, Monselice e Rovolon, divise in gastaldie che in tutto gestivano 90 fattorie, ciascuna dotata di casa colonica in muratura con stemma dell'abbazia di Santa Giustina. Qui vedete una foto di Corezzola, della corte di Corezzola. Qui invece una foto della fattoria San Luca di Brenta dell'Abbà. Qui un'altra fattoria, la Vanessa. No, scusate, sì.
Quella prima.
Ha ragione, sì. Eccola qua. Questa è la Vanessa di Corezzola, San Luca di Brenta dell'Abbà. Qui vediamo invece la corte di Legnaro, che è stata restaurata in anni recenti, e questi sono gli stemmi che si trovano ancora oggi su alcune delle costruzioni fatte allora. Nel 1509, durante la guerra fra Venezia e le forze coalizzate della Lega di Cambrai, fu posto l'assedio a Padova da parte delle truppe imperiali guidate dall'imperatore Massimiliano I, che però vennero respinte. Padova corse però il rischio di essere presa e distrutta, ed era l'ultimo baluardo per la difesa di Venezia. Venezia decise allora di rinnovare per intero la cinta muraria della città per farne il perno della resistenza contro gli eserciti nemici. Come misura immediata stabilì che per un raggio di un miglio fuori dalle vecchie fortificazioni fosse abbattuto ogni edificio civile e religioso e ogni altro ostacolo che potesse servire da riparo al nemico in caso di assedio. Nel conseguente guasto vennero abbattuti, oltre ad altri edifici, numerosi monasteri, che qui vedete segnati. Spero che si possa leggere. Riuscite a leggere? Beh, insomma, partiamo. San Francesco Piccolo, quello che si trova nella parte bassa della carta, e poi girando verso destra, Santa Maria Maddalena dello Stangato, San Giovanni Decollato, San Giacomo di Pontecorvo, il Lazaretto che era stato adattato a quest'uso dopo l'abbandono delle monache di Santa Maria di Fistomba, poi San Marco, Santa Maria di Porcilia e San Bernardo. Poi, nel giro di pochi anni, la Repubblica fece costruire le mura dette veneziane, con 7 porte per un perimetro di oltre 10 chilometri, ritenute allora le più possenti fortificazioni d'Europa. Nei secoli XVI, XVII e XVIII si esaurì quasi totalmente la fase espansiva del monachesimo benedettino padovano. Cessano le fondazioni, diciamo così. Mentre nei secoli precedenti era stato tutto un tumultuoso susseguirsi di fondazioni o di rinascite, adesso la situazione pian pianino si stabilizza e i monasteri che compaiono all'inizio del Cinquecento ce li troviamo anche quasi tutti alla fine, all'atto delle soppressioni ottocentesche. Per converso, come dicevo, si stabilizzò la vita dei cenobi ancora esistenti alla fine del Medioevo, che in genere durarono fino alla fine del Settecento. Si accentuò in questo lungo arco di tempo la vigilanza dell'autorità ecclesiastica sui monasteri, attivata con sistematiche visite pastorali, anche per l'impulso derivato dalle disposizioni del Concilio di Trento, che si era chiuso nel 1563, che a Padova trovarono applicazione grazie all'impegno di vescovi come Giorgio Cornaro e soprattutto Gregorio Barbarigo. Io mi dimentico sempre di mostrarvi le foto, ma insomma questa è un'immagine del Concilio di Trento e questo è il nostro San Gregorio Barbarigo. La stabilità si accompagnò però ad un lento e inarrestabile declino, accentuato dal fenomeno, del resto non nuovo, delle vocazioni di convenienza, o peggio, delle monacazioni forzate, che fornì buone ragioni ai fautori delle soppressioni. Anche qui bisognerebbe aprire una parentesi dolorosa stavolta per spiegare cos'erano le monacazioni forzate, chi le facilitava, chi le voleva, chi vi si opponeva, e avremo delle sorprese in sostanza. Troveremo, potremmo dire che per Padova ci fu una lotta furiosa fra i vescovi riformatori, che volevano applicare le disposizioni del Concilio di Trento, e le famiglie padovane. Le famiglie padovane che mandavano le loro figlie, ormai si parla solo di figlie, i monasteri maschili sono due, a partire dal 500, i monasteri benedettini intendo, sono due, Praglia e Santa Giustina, 500-600 insomma. Ma tutti gli altri sono femminili. E le famiglie che per convenienza mandavano le loro figlie all'interno dei monasteri, dopo averle educate a fare le monache fin da bambine, come sappiamo anche da... ce l'ha spiegato bene il Manzoni come si faceva. Comunque, succedeva spesso che molte ragazze entravano a scuola dalle monache e poi rimanevano lì, insomma, convinte alcune e alcune no, Qual era la conseguenza di questa prassi? Che quando il Concilio di Trento decise di porre un argine alla corruzione dei monasteri, soprattutto femminili, impose la clausura stretta, impose le mura, impose le sbarre sulle finestre, in modo che le monache, il rialzo dei balconi perché non potessero guardare fuori, no? Insomma, quando strinse i freni, mise in crisi il sistema, perché le famiglie non potevano più dire alle figlie: ma sì, va, il monastero si sta bene, il monastero si impara a scrivere, si impara a leggere, le suore sono buone, e via discorrendo. E poi si mangia bene, e poi puoi andare vestita come vuoi, e poi ci sono gli spettacoli teatrali, e poi ci sono i canti nella chiesa, e poi questo e poi quello. Quando tutte queste cose una alla volta hanno cominciato a cadere, quando Gregorio Barbarigo e prima di lui il Cornaro hanno cominciato a tagliare, a dare disposizioni di severità per la gestione, nella gestione di questi monasteri, le famiglie si sono ribellate e hanno fatto ricorso alla Repubblica di Venezia, al Senato, ricorrevano al Senato, spiegando che non si poteva cambiare regime alle monache che erano entrate pensando di trovare un certo criterio di vita, no? Per imporne uno diverso che nessuno aveva mai sentito nominare o dire. Ecco, ci sono delle lettere feroci, delle risposte altrettanto ferme dei vescovi che, dobbiamo dire, sotto questo profilo fecero il loro dovere di pastori cristiani, ma le famiglie si trovarono in grossa difficoltà. Però, ecco, non dico di più. Tra il 6 e il 700 si impose in tutta l'Europa la dottrina del giurisdizionalismo, tendente ad attribuire agli stati il diritto a legiferare non solo nelle cose materiali dei monasteri, ma anche in quelle spirituali. Lo Stato veneziano, che dominava Padova, ne fu uno dei più convinti e pronti assertori, come dimostra fra l'altro la dura battaglia condotta nel 1605-1607 contro le pretese della curia romana, che emise anche l'interdetto contro Venezia in quell'occasione, in cui come consultore del Senato ebbe gran parte il servita Paolo Sarpi, autore della celebre Storia del Concilio di Trento. Proprio la politica giusnaturalista e le idee dell'illuminismo francese, fortemente ostili al monachesimo e a tutti gli ordini contemplativi, ritenuti inutili e parassitari, influirono con altre cause più concrete, il denaro, i soldi, i commerci, l'economia, alla estinzione di alcuni monasteri. Già alla fine del 600, nel 1690, era stata estinta la grande abbazia delle carceri e i suoi beni furono venduti per finanziare la guerra di Venezia contro i turchi. queste estinzioni quasi mai, dobbiamo tener conto, soprattutto quelle del Settecento, quasi mai furono fatte contro la Chiesa, ma sempre d'accordo con la Chiesa, nel senso che lo Stato che adocchiava un patrimonio che aveva bisogno di denaro e di realizzare attraverso le vendite dei campi, delle case, dei soldi per le proprie finanze, attraverso l'intervento della curia riusciva a trovare un compromesso che accontentava tutte le parti, ma mai i monaci o le monache, e allora venivano fatte queste cose qua. Solo nell'Ottocento ci saranno le estinzioni di forza, e poi nell'Ottocento le estinzioni che vedremo, italiche, diciamo così, furono fatte per legge, per decreto, senza mediazioni della Chiesa, ma contro la Chiesa. Tra il 1768 e il 1772, chissà quante foto ho perso qui, ecco qua, vediamo Santa Maria delle Carceri, di cui ho parlato, mi pare. No, qui ci siamo. Tra il 1768 e il 1771 la Repubblica di Venezia decise la soppressione di altre grandi abbazie del territorio. Una è questa che vedete, la Certosa di Vico d'Arsere. Qui abbiamo, non so se dire la fortuna o la sventura, di avere ancora degli importanti resti che vanno recuperati ovviamente, ma se, chi la vede, chi la conosce, si può solo immaginare cosa doveva essere nella sua integrità, perché adesso rimangono questi resti che vedete anche nella foto, che sembrano e sono effettivamente molto belli, ma che danno solo l'idea lontana di cosa doveva essere la Certosa di Vico d'Arsere. Fu estinto anche il monastero di San Giovanni Battista del Venda, monastero albo, va bene, che era stato fondato all'inizio del 200, che era passato sotto i camaldolesi e che alla fine del 700 venne abbandonato e poi cadde in rovina completa. Qui per pietà vi ho portato una ricostruzione, anziché il disegno delle rovine, una foto delle rovine, una ricostruzione ideale di come doveva essere il monastero di San Giovanni Battista del Venda. Ma furono estinte anche Santa Maria della Riviera a Polverara e Santo Stefano di Carrara dai veneziani. Quelle veneziane furono solo il preannuncio della bufera che si abbatté sugli ordini religiosi fra il 1806 e il 1810, con l'avvento in Italia della dominazione napoleonica. Nessun monastero o convento fu risparmiato. Tutti i 25 monasteri benedettini ancora esistenti nel Padovano furono soppressi, i loro beni indemaniati e venduti all'asta, i monaci e le monache furono dispersi, mandati a casa o chi era giovane abbastanza invitato a dedicarsi alla cura d'anima o ad altre cose. In tutto nel 1810 vi erano in Padova 1216 religiosi, va bene, che furono appunto sloggiati dalle loro case, dai loro monasteri, e di questi 550 erano benedettini, o meglio benedettine, perché la gran parte erano monache. Il patrimonio artistico e archivistico fu smembrato e alienato e molte volte anche perduto. L'intera corte di Correzzolla fu regalata da Napoleone al duca Melzi de Ril e si è anche in parte salvata, diciamo la verità. Anche l'archivio di Correzzolla si è salvato, per merito forse di questo duca. Già nel corso dell'Ottocento però alcune delle comunità soppresse, Praia e Monterua, eccolo qua, come oggi, questo sì si è salvato, e Monterua riuscirono faticosamente a ricostituirsi. Santa Giustina, al lato dell'estinzione, contava 50 monaci. Tutti furono cacciati nel 1810. Il monastero fu trasformato in ospedale militare e poi in caserma. Si temette per la sua sopravvivenza. Pochi anni prima era stata abbattuta al suolo la grande basilica di Sant'Agostino dei Domenicani, che era certamente meno grande, ma non molto, meno grande, ma non molto di Sant'Agostino. La basilica fu salvata perché eretta dal vescovo Dondi dall'Orologio a sede della parrocchia di San Daniele. Solo nel 1919 vi fu ristabilita una comunità monastica, con un gruppetto di monaci provenienti da Praia. Nel 1942 diventò autonoma ed elesse, dopo 123 anni, un nuovo abate. Nel 1948 fu aperto il monastero femminile di San Daniele in Monte, riaperto si può dire, perché laddove avevano abitato per secoli dei monaci, va bene, 60 anni fa, 70 anni fa sono arrivate le monache e adesso qui abbiamo un monastero vitale ancora, va bene, a San Daniele in Monte, che mi pare di avere qua. No, scusate, queste sono, qui abbiamo delle foto relative a dipendenze pragliesi, eccolo qua, San Daniele, no, anche qua siamo sulla Monte della Madonna e niente. San Biagio, sì, San Biagio, scusate, ero giusto, allora, ecco qua. San Daniele in Monte ve l'ho mostrato prima. Altre due piccole comunità benedettine esistono attualmente nel territorio padovano e sono San Biagio di Teolo, che è questo che vedete, in cui sono insediate delle suore benedettine di carità, vi si trovano dal 1935, reggono l'asilo locale. E sul Monte della Madonna, che è questo, va bene? È stato costruito nel 1975 un piccolo monastero in cui abita una microcomunità di monaci pragliesi che però insomma danno vita, mantengono vivo l'ideale benedettino. Per avere un quadro attuale della situazione dei monasteri e dei monaci e monache che vivono attualmente in territorio padovano, c'è questa scheda dove vedete appunto che abbiamo 6 centri monastici e un centinaio circa di monaci e monache. Qui invece vi mostro alcuni dati relativi alla ricerca che è stata fatta per saggiare il tessuto monastico di tutta la diocesi padovana, come oggi, no, in tutte le sue fondazioni, sia estinte sopravvissute. È risultato che si sono insediate nel nostro territorio almeno 87 comunità monastiche, 87 luoghi si intende, 87 luoghi monastici. Di questi, metà erano maschili, metà femminili. Dico subito però che dovrete mettere l'accento soprattutto sul femminile più che sul maschile, perché se i maschili vuol dire parità rispetto al numero dei monasteri femminili, in realtà se guardiamo al numero delle persone non c'è paragone, non c'è proprio paragone. I monasteri maschili nei momenti di maggior auge avevano al massimo, a parte Santa Giustina, che fa sempre storia a sé, e anche in parte Praglia, tutti gli altri, nel massimo momento di splendore, avevano 10, massimo 10, ma quasi sempre erano su 3, 4, 5 monaci, quindi questa era la regola. Mentre i monasteri femminili, non avevano raramente, se non nei periodi di grande crisi, raramente avevano meno di 30 monache. E quando erano monasteri che vivevano, i monasteri più importanti, dotati di patrimonio adeguato, molto spesso arrivavano alle 60 unità. Santo Stefano aveva nel 700 100 unità, 100 monache. Per monache intendo sia le monache di coro, quelle che andavano in coro a cantare, diciamo, gli inni sacri, a fare la liturgia monastica, ma anche le converse che erano le loro compagne minori, quelle addette al servizio delle coriste, va bene? E poi c'erano nei monasteri femminili le cosiddette putte, quelle ragazze che andavano a imparare, venivano allevate ed educate da una monaca, magari parente, una zia, una... E così. Più avanti non posso andare perché siamo arrivati all'oggi. Qui avete qualche titolo di bibliografia che, se vi può interessare, potete prenderlo subito.